nostro percorso perlomeno per quello che riguardano i capitoli principali, quelli che poi riguardano la maggior parte di noi, addirittura tutti noi, il caso del tema di oggi, andiamo a vedere quali sono appunto i capitoli che compongono la manovra, così per macro temi, come si dice, e c'è tutta il comparto della sanità, tema sensibilissimo perché riguarda tutti i cittadini. Quindi cosa c'è perlomeno per la manovra così come la conosciamo oggi, così come ha avviato il suo percorso parlamentare da un punto di vista della sanità? Cosa, ragionando proprio in termini molto molto semplici, è stato aggiunto, tolto, modificato? Quale valutazione possiamo fare? Buongiorno a Nino Cartabellotta, presidente GIMBE, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Professore,
buongiorno, Chiara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E ovviamente voi avete fatto proprio, continuando a parlare in ambito sanitario, avete fatto proprio la radiografia, no? A quello
sì,
che troviamo.
Le pulsi, abbiamo passato al setaccio, sì. Poi ognuno scelga l'espressione, diciamo, esatto, che è più consona.
Come sono? Perché se ho capito bene, non è tutto nero, ci sono luci e ombre, no?
Sì,
come si dice.
Sì. Non è tutto oro quello che luce, ma ci sono tante cose positive. Innanzitutto quello che è ragionevolmente certo, e adesso spiegherò il significato dell'utilizzo di questo avverbio, è l'incremento del fabbisogno sanitario nazionale, quello che viene chiamato solitamente il fondo, cioè quello che lo Stato distribuisce alle regioni, un incremento di 2 miliardi per il 2020 e di 1,5 miliardi per il 2021, come era già stato stabilito dalla precedente legge di bilancio. C'è però un però, perché questi soldi sono subordinati alla stipula del patto per la salute 2019-2021 tra Stato e Regioni, la cui scadenza era stata fissata al 31 di marzo. Stato e Regione si sono annusate praticamente per tutto questo tempo e ancora la firma non è arrivata, e la firma è sostanzialmente fissata per il 31 dicembre, quindi siamo un po' al photo finish. È evidente che nel caso in cui ci dovessero essere, diciamo, difficoltà di accordo da Stato e Regione, questi finanziamenti aggiuntivi rischiano di saltare e non ce lo possiamo permettere, quindi il nostro primo appello è stato: sbrigatevi a firmare questo patto per la salute, perché di fatto a questo è condizionato l'incremento del finanziamento pubblico. Questa è sicuramente la parte mezza piena del bicchiere. Ovviamente un ulteriore finanziamento aggiuntivo che riguarda quanto ha voluto il ministro Speranza rispetto all'eliminazione del super ticket, perché questo balzello che da anni, diciamo, attinge dalle tasche degli italiani circa 500 milioni di euro l'anno sarà gradualmente eliminato con uno stanziamento aggiuntivo di 185 milioni per il 2020 e 554 milioni per gli anni a venire, quindi non è una cifra che andrà a gravare sul fabbisogno sanitario nazionale, ma il ministro è stato bravo perché è riuscito a trovare risorse nella legge di bilancio. Poi ci sono altri 2 miliardi che invece sono stati destinati al cosiddetto programma pluriennale di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico, che portano sostanzialmente a 30 miliardi complessivamente questo programma triennale. Va però precisato che questi soldini non è che sono sul piatto, ma vengono distribuiti in un arco temporale praticamente di 13 anni, perché si arriva fino al 2032, quindi si tratta di circa 100 milioni l'anno in più, quindi non si tratta di cifre, cioè una cifra complessivamente importante, però poi nella distribuzione pluriennale, voglio dire, l'incremento per le regioni sarà relativamente poco. Quello che invece è una novità è che parte di questi soldi per l'ammodernamento tecnologico, esattamente 236 milioni, saranno destinati, diciamo, all'acquisto di apparecchiature per gli studi dei medici di medicina generale, per una serie di prestazioni che loro potranno effettuare all'interno dei loro ambulatori, che sembra, diciamo, una trovata molto interessante, soprattutto il potenziamento delle cure primarie, che ovviamente richiederà tutta una serie di ulteriori misure normative, contrattuali, organizzative, ma anche formative, perché all'interno di questa apparecchiature ci sono previsti anche sistemi di telemonitoraggio, di telemedicina, quindi cose che richiedono anche, diciamo, infrastrutture tecnologiche, ma anche conoscenza di quelle che sono le modalità operative di questi strumenti. Che cos'è che rimane fuori dalla manovra? Quindi qual è la parte mezza vuota? La parte mezza vuota è che dal punto di vista del personale non ci sono investimenti dedicati né per i rinnovi contrattuali, perché di fatto le regioni, anche se per la pubblica amministrazione è previsto un incremento di 1,3% nel 2019, 1,9% e 3,5% nel 2021 delle retribuzioni, per quello che riguarda il personale sanitario sono le regioni che devono trovare queste risorse dal fabbisogno sanitario nazionale, quindi non c'è una integrazione aggiuntiva del finanziamento e non ci sono ulteriori borse per la scuola di specializzazione e non c'è nulla rispetto rispetto a quello che è lo sblocco del turnover secondo quello che aveva fissato il decreto Calabria. Quindi il primo grande assente è il personale, nonostante sia la maggiore criticità in questo momento del Servizio Sanitario Nazionale.
È quello che le stavo per dire, però ormai è da tempo, no, che si va a evidenziare questo proprio come un problema nevralgico, perché c'è il blocco del turnover, perché mancano i medici,
ci vogliono le risorse, altrimenti non ce la facciamo. Poi l'altra cosa che noi abbiamo rilevato è che i famosi nuovi LEA, che adesso hanno quasi 3 anni di vita, perché il DPCM deve risalire al 12 gennaio del 2017, per quello che riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di protesica, i nomenclatori sono ancora fermi al MEF, al Ministero dell'Economia e Finanze, per mancata copertura finanziaria. Ergo, di fatto non sono esigibili nella maggior parte delle regioni italiane, tranne quelle che ci mettono praticamente dei fondi extra LEA. E quindi bisognerebbe trovare delle risorse per sbloccare questi decreti tariffe e rendere realmente esigibili i nuovi LEA su tutto il territorio nazionale. Ultimo, ma non meno importante, non c'è traccia di un finanziamento aggiuntivo per i cosiddetti farmaci innovativi, quelli oncologici, quelli per l'epatite C, e un fondo di 1 miliardo l'anno che verosimilmente sarà confermato dal punto di vista concettuale, quindi ci saranno questi soldi vincolati, ma non sono aggiuntivi rispetto ai 2 miliardi in più del fabbisogno sanitario nazionale. Le regioni dovranno pescare sempre da quei 2 miliardi, quindi da qualunque parte la giriamo la coperta purtroppo è sempre corta, perché le cose da fare che sono rimaste indietro con tanti anni di definanziamento sono tante, e non è solo l'incremento dei 2 miliardi che può fare recuperare in un anno tutte quelle che sono le risorse perdute.
E questo è evidente. Presidente, però, guardando appunto, come ho detto, gli investimenti purtroppo sono una coperta corta ed è facile, no? Ragionare in teoria, poi uno si deve veramente trovare ad articolare la materia degli investimenti in un settore così vasto e importante come quello della sanità, quando il portafoglio langue. Ma secondo lei poteva essere rimodulato diversamente l'investimento sulla sanità? Forse delle scelte potevano essere fatte?
Noi abbiamo scritto più volte che dal punto di vista della decisione di definanziare o rifinanziare la sanità è una scelta politica, strategica. Certo, le faccio tre esempi. Noi abbiamo 3 grandi investimenti che sono il bonus 80 euro, il reddito di cittadinanza e quota 100, che complessivamente assorbono circa 27 miliardi l'anno. Allora è una scelta politica quella di decidere di distribuire sussidi individuali rispetto a tutelare e sostenere un'opera pubblica quale il Servizio Sanitario Nazionale. Cioè i soldi ci sono complessivamente, anche se l'economia è relativamente stagnante. Se poi però la politica decide di distribuirli come sussidi individuali, voglio dire, è chiaro che le opere pubbliche quale la scuola, la sanità, progressivamente negli anni si indeboliscono. Quindi da questo punto di vista si tratta semplicemente di scelte politiche che vanno in una piuttosto che in un'altra direzione. Certo è che con questo micro livello di finanziamento è molto difficile risollevare un Servizio Sanitario Nazionale che ha perso 37 miliardi in 10 anni, cioè ci vuole un piano di rifinanziamento in questo momento, perché altrimenti rischiamo semplicemente di mettere delle toppe come quelle per il personale, ma non di effettuare un vero e proprio rilancio.
E questo è evidente. Grazie a Nino Cartabellotta, presidente GIMBE, Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze. Grazie ancora, presidente. Buona
grazie
giornata.
A voi, buona giornata a tutti.